Vogliamo dare lode a te, Signore Gesù, per questa terza serata di esercizi che ci regali. Ti vogliamo ringraziare per tutto quello che ci hai donato ieri sera e lunedì sera, per quello che ancora ci donerai stasera e domani. Grazie per come istruisci il tuo popolo, per come ti prendi cura di noi. Grazie per gli uomini saggi che ci hai donato in queste serate, che ci donerai anche domani e oggi, per quello che ci hanno donato, per quello che ci hanno insegnato. Lode e gloria a te, Signore. Allora, visto che non avete i microfoni lì, non potete partecipare, cantiamo. Diamo lode al Signore in questo modo. È il canto numero 128, un canto facile che sappiamo tutti, che dice una sola parola, magari tante volte scontata, ma alleluia, una delle parole più belle da donare al nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Accorgiamo che sai toccare sempre corde diverse e ci fai sentire che è bello stare in ascolto di te. Mi verrebbe da chiedere ma senza che ciascuno esprima pubblicamente la risposta, se avete fatto l'esercizio che ci è stato dato ieri sera, ciascuno esamini, e risalutiamo Don Walter che oggi compie gli anni. Quindi è con grande gioia che lo accogliamo ancora di più, e credo che questa invocazione adesso dello Spirito, perché è lui l'attore principale, che facciamo per tutti noi, però dovremmo farla in modo un po' speciale oggi per Don Walter. Quindi invochiamo lo Spirito su di lui e poi su tutti.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo, per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Parola del Signore. Che belli i canti che fate all'inizio, mi piacciono molto, anche il Salmo 150 che avete cantato. Cantare i salmi è qualcosa che dovremmo fare di più anche nelle altre chiese, forse, bisognerebbe fare una mozione, portare in giro i salmi, che sono la preghiera che anche Gesù usava. Ma era bello anche quel canto di Ruà, in cui chiedevamo lo Spirito. Io sentivo con forza proprio questa presenza, è stato un momento molto forte. E il testo che questa sera presentiamo è un testo suggestivo, è pieno di spunti per la nostra vita. È un testo che ci fa riflettere sull'importanza di non buttare nulla e insieme sul fatto che il nostro poco, le nostre briciole messe nelle mani di Gesù aprono al miracolo. Sempre il Cardinal Martini cita questa pagina nella lettera pastorale Partenza da Emmaus, nella sezione intitolata Distanza. Infatti lui dice che se ci lasciamo semplicemente afferrare da un clima di urgenza, e lo confrontiamo con le risorse attuali della nostra comunità, corriamo il rischio di rimanere come paralizzati, che è quello che capita agli apostoli quando Gesù dice date da mangiare alla gente nel deserto. Il quarto Vangelo, scrive sempre il Cardinal Martini, sottolinea la sproporzione, ma non è nulla per tanta gente. Emerge poi una possibilità operativa, a meno che non andiamo a comprare cibo per la gente, ma la possibilità è avvolta da risentimento e scetticismo. Ma come? Dovremmo andare a comprare pane per un valore di 200 monete d'argento per dar da mangiare a tutti? Anzi, dallo scetticismo si dice che è impraticabile, 200 monete d'argento non basterebbero neppure per dare un pezzettino a ciascuno. La conclusione saggia sembra quella di disimpegnarsi. Il luogo isolato, ormai è tardi, congeda la folla. È più semplice, ognuno si compri qualcosa. Anche noi, talvolta proviamo le stesse reazioni, quando l'urgenza del compito missionario attraversa la nostra coscienza. Sgomento per l'esiguità delle nostre risorse. Progetti operativi in altalena tra illusione e scetticismo. Rassegnazione a una situazione appena bloccata. Queste erano le parole dell'arcivescovo di Milano, che chiedeva come superare questi atteggiamenti. Noi questa sera potremmo dire così: come superare il pessimismo, oppure la nostalgia. Ah, una volta le chiese erano piene, una volta, come dire adesso ormai. E però sappiate che quando nel cuore dell'uomo entra il pessimismo è perché il diavoletto ci ha messo lo zampetto. Nel racconto della moltiplicazione dei pani, il Vangelo di Giovanni inserisce un'annotazione stimolante, ovvero che Gesù sapeva benissimo quello che avrebbe fatto, ma dice così per mettere alla prova Filippo. Cioè, Gesù in questa situazione di urgenza vuole porre una prova, porre i discepoli di fronte alla loro povertà per accogliere la rivelazione di Gesù come Messia che ha pietà del suo popolo e celebra il convito della gioia messianica e procura miracolosamente il pane necessario per nutrirsi. Anche per noi il disagio in cui si colloca l'urgenza della missione deve diventare prova che ci fa prendere coscienza della nostra povertà umana, ma che ci apra la possibilità del Vangelo. Nulla è impossibile a Dio. In effetti, i testi neotestamentari sulla missione non solo presentano l'urgenza, ma il suo significato profondo è l'obbedienza alla forza che si sprigiona dal Vangelo. Proprio la crisi che mette l'urgenza della missione può condurci più in profondità. Il disagio può diventare obbedienza non per chiudersi, ma per buttarsi, per fidarsi. Ripercorriamo il testo. Iniziamo allora con qualche spunto di lezione, tenendo sullo sfondo le osservazioni del vescovo Martini. Si inizia così: dopo questi fatti. Quando noi troviamo un brano che inizia così, dopo questi fatti, è sempre necessario che ci chiediamo: ma cos'è accaduto prima? E Gesù viene da una dura discussione con i giudei, generata dal suo aver guarito l'infermo di sabato. Gesù se ne va, ma è seguito da folle di persone che vedono il suo agire, il suo potere taumaturgico, cioè di guaritore, e gli vanno dietro. Immaginate la scena, Sant'Ignazio, ricordate, composizione di luogo, sempre, quando pregate immaginate sempre, l'immaginazione è importante. Gesù sale sul monte, si siede e accanto a lui ci sono i discepoli. A un certo punto Gesù alza la testa e vede una folla che gli viene incontro. E la prima cosa che pensa è quella di poter dare da mangiare a questi uomini. E si pone il problema delle risorse. Dove potremo comprare pane perché costoro abbiano da mangiare? Lo sappiamo, una provocazione, una prova di Gesù a Filippo e ai discepoli. Gesù ha già in mente cosa fare, ma vuole capire la logica con la quale pensano i suoi discepoli più stretti, quelli che ha scelto e che dovranno continuare la missione dopo di lui. Li sta educando, come fa un maestro quando pone un problema agli studenti per insegnargli come si deve uscire dalle situazioni di crisi. E Filippo subito applica la logica economica, prova a calcolare i costi della richiesta. La sua risposta è: non abbiamo un budget sufficiente. 200 denari non erano pochi, ricordate che Gesù sarà venduto solo per 30. Andrea però fa un'osservazione: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. Certo, sono pochi per la gente, ma come a dire, c'è qualcosa di irrisorio, ma qualcosa c'è. Però sono poche. Insomma, per i discepoli non ci sono risorse sufficienti e quindi la proposta non è fattibile. Tutto potrebbe chiudersi qui, ma Gesù non si scoraggia. Chiede che vengano fatti sedere. E l'Evangelista, per dare il senso della folla, parla di 5.000 persone. 5.000 non sono poche. Bisogna capire se sono numeri giornalistici o reali, ma in ogni caso c'è tanta gente. Con i pani e i pesci Gesù rende grazie e li distribuisce. Tutti sono saziati e ne avanza pure. La gente è stupita, vorrebbe farlo re, perché ormai è diventato un mito, ma lui se ne va solo sul monte. Beh, è un testo che richiederebbe non una sera, ma tante. Io adesso vi voglio offrire qualche spunto di meditazione, come ho fatto la prima sera, come ha fatto anche ieri sera Don Luca. Il primo spunto, lo direi così: dal cercare associati alle folle spontanee che accorrono, dal cercare associati alle folle spontanee che accorrono. Oppure potremmo dire così: dalla Chiesa che convoca al venire perché affascinati. Questa pagina presenta un fatto curioso. Mentre oggi noi facciamo sempre più fatica a radunare le persone, Gesù col suo agire diventa una sorta di calamita per tanti. Noi oggi prima organizziamo un evento e poi spendiamo molte risorse per convincere le persone a venire. Gesù no. Certo, voi direte, ma Gesù era Gesù. Però è importante riflettere sulla nostra capacità di attrazione, sul nostro stile di coinvolgimento. Provate a chiedervi, ma che cosa aveva Gesù per essere così attrattivo? Anche se lui di fatto, come abbiamo già visto la prima sera, lascia sempre liberi. Non è uno, Gesù non è un seduttore, ma è uno che li attrae con la forza della parola, lo stile di Gesù. Dobbiamo guardare a lui, immaginare la scena e poi guardare a noi. e capire dove dobbiamo diventare un po' di più come Gesù. Il secondo spunto, prevenire le domande. Infatti Gesù vede per primo le folle. L'immagine è quella di Gesù che alza la testa, vede le folle venire, nessuno gli chiede cibo, ma è lui che sa che la gente ha bisogno di pane. Eppure noi scorgeremo la grande libertà di Gesù da queste persone, infatti poi non si lascia ingabbiare dalla sete di successo. Non è che gli vuol dare il cibo perché così poi... No. Mi piace soffermarmi su questo punto, lo sguardo preveniente di Gesù, sul suo anticipare la domanda e cogliere i bisogni. Vedete, tante volte le persone hanno pudore, non ci dicono quello di cui hanno bisogno, ma noi dobbiamo essere attenti. Alcune persone, se non siamo noi a dirglielo, non ce lo diranno mai, ma poi quando glielo dici capisci che avevano quel bisogno. Quali sono le priorità su cui puntare oggi? Sapendo che non abbiamo risorse infinite, è opportuno non disperdersi, ma cercare quelle che sono le priorità. E ricordatevi, non di solo pane vive l'uomo, lo dice Gesù stesso. Tante volte le persone a cui noi diamo il cibo hanno anche bisogno di un nutrimento spirituale. Perché lo dice bene Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quando dice uno delle più grandi priorità che i poveri hanno, una delle maggiori bisogni che i poveri hanno, e uno si aspetterebbe, è l'attenzione spirituale. Sì, perché non è che noi quando abbiamo una casa e un lavoro allora siamo contenti. Noi siamo contenti quando la nostra vita ha un senso profondo. Ecco perché a volte le persone non sono neanche tanto ricche, ma sono più contente di chi ha tanto ed è infelice. Anche i ricchi piangono, è vero. E allora guardiamo le priorità, ma questo brano ce lo fa capire bene. E poi c'è la domanda di Gesù sulle spese per sfamare la folle. Ecco, le domande di Gesù ai discepoli, questo è il terzo spunto. Perché, secondo voi, Gesù pone questo interrogativo per mettere alla prova? Io credo che Gesù voglia aiutare i suoi discepoli ad uscire da una logica meramente economicista, che è quella che troppe volte anche noi utilizziamo. Quando tutto si riduce ai soldi, ogni discorso si impoverisce. Gesù è per un'economia che tenga conto dei beni relazionali. Non è un caso che nella storia del cristianesimo i carismi che nascono sono attenti al rapporto, che al rapporto con le risorse non si riduca tutto ai soldi, malgrado l'attenzione a non sprecare. Mi sia concesso una breve parentesi su due carismi significativi per il cristianesimo, i benedettini e i francescani. Sono due filoni fondamentali per la storia dell'economia. I benedettini con un nuovo rapporto con i beni, possedere senza essere posseduti dalle cose, con la forza che la vita comunitaria genera nella condivisione delle spese e nella moltiplicazione delle risorse. Vivere in comunità costa meno che in una vita solitaria. Quando una famiglia si separa, non dico che le spese raddoppiano, ma quasi. Due case, due macchine. E poi ci sono i francescani, con i monti di pietà, cioè l'idea di un uso solidaristico delle risorse per vincere la povertà. Mostrano il volto umano di un'economia finalizzato a superare logiche assistenzialistiche. Quale economia nasce dall'essere cristiani? Gesù in questa pagina cosa dice al nostro modo di fare economia? Perché Anche di questo parla il Vangelo. Questa pagina ci porta a una concretezza. Se io dovessi parlare agli economi delle case religiose, forse partirei da questo brano di Vangelo. E poi un quarto spunto di meditazione. C'è qui un ragazzo, sottotitolo Lo stile della condivisione. È bella la figura di questo ragazzo. È una delle comparse del Vangelo. Uno che senza parlare compie un gesto bellissimo. Non sappiamo il nome, non sappiamo l'età, ma sappiamo che questo ragazzo ha poco, ma lo dà tutto a Gesù. Tutto il suo cibo lo mette nelle mani di Gesù. È da quel poco che nasce il miracolo. La gratuità del ragazzo apre al miracolo dell'abbondanza. Mi piace pensare che quel ragazzo non fosse il solo ad avere con sé qualcosa da mangiare. Ma poi sembra possibile che su 5.000 persone ce n'era solo uno che aveva dei pani? Perché non si è fatta una raccolta del cibo presente per vedere quanto ce n'era? Dire, ragazzi, tiriamo fuori quello che avete, lo mettiamo insieme. Tante volte il problema delle risorse nasce dal fatto che ciascuno tiene stretto per sé quel poco che ha a disposizione. Il problema sta nella domanda: cos'è questo per tanta gente? Se tutti ragioniamo guardando la tanta gente, allora nessuno avrà mai le risorse necessarie, ma sarà sempre troppo poco e irrilevante. Il rischio sta nel ragionare solo a partire da se stessi e nel considerare il poco di tanti quanto molto può fare. Cos'è un euro? Ma se ogni abitante della Lombardia desse un euro, avremmo 120 milioni di euro in un anno da usare per chi non ne ha. Un euro. 120. Facciamo fatica a condividere le risorse. Anche come Chiesa su questo non c'è facile. Eppure i Vangeli, in particolare la comunità degli Atti degli Apostoli, ci insegna la logica della decima, dell'aiutare le comunità bisognose. Cioè la prima Chiesa ha molto presente come il Vangelo diventa condivisione di vita in tutto, anche delle risorse. E invece le parrocchie tante volte sono un po' campanilistiche. Chi fa per sé fa per tre, altro che l'unione fa la forza. Lavorare insieme è difficilissimo, anche per finalità eterogenee, ma condividere le risorse ancora di più. Nella storia alcuni uomini hanno avuto il coraggio di partire in imprese folli agli occhi degli uomini solo perché credevano nella provvidenza. Hanno costruito cose impensabili. Pensate a Don Bosco o pensate al beato Cottolengo. Sono partiti senza risorse, ma quel poco si è moltiplicato, come nella pagina di Vangelo, ed è pure avanzato. Io questa mattina ero alla Casa della Carità, voluta dal Cardinal Martini. È un luogo fantastico, perché lì oggi mi è stato chiesto di presentare il bilancio di sostenibilità. Nel giorno in cui poi avrei commentato questa pagina di Vangelo, lo Spirito non fa mai le cose a caso. E questo bilancio è inattivo, grazie alle donazioni di molti. Ogni anno la Casa della Carità spende più di 5 milioni di euro per aiutare oltre 7.000 poveri. E i soldi che escono entrano, anche grazie alle offerte. Ditemi voi se non esiste la provvidenza. Ma solo chi ci crede può fare certe cose. Nel 2013 la Casa della Carità era in crisi. E allora si sono messi a pregare e a ragionare. Si è partiti dalla preghiera, ma insieme dal ragionamento. E da lì è ripartita una nuova logica che oggi porta per il terzo anno di fila ad avere un bilancio attivo. 5.000 euro. 5 milioni qualcosa escono, 5 milioni qualcosa entrano, la differenza è 5.000 euro. È niente su un bilancio del genere, poche briciole, ma ci dice che è sostenibile. ci dice che la provvidenza esiste. Ma noi crediamo nella provvidenza? Facciamocela questa domanda. Ma io ci credo nella provvidenza? Credere nella provvidenza non significa eliminare l'intelligenza e il realismo nel valutare le cose, ma significa credere che il Signore non ci lascia soli. E qualche volta ho l'impressione che dovremmo leggere di più I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che ci narra una storia di grande provvidenza, oltre a tutto il Vangelo. C'è un quinto spunto che per certi versi è quello che mi sta più a cuore. Quando Gesù dice: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. I pezzi avanzati. Mi piace questa espressione. Dice la cura per i frammenti che Gesù ha sempre avuto in tutta la vita. Nella Bibbia i pezzi avanzati da non dimenticare erano l'orfano, la vedova e lo straniero. Gesù allargherà la sua cura a tutti i piccoli e la sua morte sarà per la salvezza di ogni piccolo frammento. Von Balthasar parla dell'Eucaristia come del tutto nel frammento. Quando fate la comunione non è che si vi danno un pezzo d'ostia grande come un boomerang, come un frisbee, o vi danno una briciolina, c'è differenza. Sia nella briciolina che nell'ostia grande c'è presente il tutto. Il tutto nel frammento. Noi dobbiamo capire che oggi la nostra cultura dello scarto, come dice Papa Francesco, vorrebbe buttare via i frammenti, le briciole, e invece Gesù ci insegna che dobbiamo partire dalle briciole, 5 pani e 2 pesci, briciole, che però poi diventano tante e non vanno disperse. Nella Caritas in Veritate, Benedetto XVI al numero 35 dice: i poveri non sono da considerarsi un fardello, bensì una risorsa anche dal punto di vista strettamente economico. Qui Benedetto XVI fa sua la logica di Gesù per cui i frammenti vanno raccolti in quanto risorse preziose. Cura dei frammenti o cultura dello scarto, o l'una o l'altra. Non potete seguire la cura dei frammenti e praticare la cultura dello scarto. O amerete l'una e odierete l'altra. Non intendo la direzione ideale, ma dobbiamo guardare i fatti. Beh, se ci pensate, nel Vangelo di Matteo il centro non è la chiamata che Gesù fa a Pietro, ma è la cananea che parla delle briciole che cadono dal tavolo e che vengono prese dai cagnolini. Lei sa che quelle briciole che Gesù può dare sono sufficienti per essere sfamata. E Gesù dice: donna, non ho mai visto una fede come la tua. Noi oggi abbiamo bisogno di una spiritualità delle briciole. Le briciole come qualcosa di prezioso. Mi sono chiesto cosa vuol dire assumere seriamente le parole di Gesù: raccogliere i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. E anzitutto credo che in gioco vi sia la capacità di gestire il tempo. Il tempo è una risorsa preziosa. Il tempo è una serie di briciole distanti che vanno gestiti bene. Romano Guardini, uno degli intellettuali che più amo, in un testo intitolato Lettere sull'autoformazione, nel testo che io a pagina 46, però è un testo del 56 che avevo trovato in seminario ormai, però lui scrive: non ci si accorge della schiettezza di un alto scopo, di un sentimento d'entusiasmo, prendendo in considerazione le ore solenni, bisogna riferirsi invece a ciò che è di tutti i giorni, non attraverso le grandi decisioni è dato scorgere il grado di serietà dell'azione, bensì nel piccolo lavoro quotidiano. Fare sul serio, concepire la realtà con alti intendimenti, significa informare di tale disposizione di spirito la propria vita quotidiana e le mille piccole circostanze di ogni giorno. Parlando ai giovani, Guardini dice: la bocca ha pronunciato parole grosse e dentro la coscienza ha detto: ragazzo, tu imbrogli, fa prima il tuo volere, vuoi rinnovare il mondo e intanto cominci a saltare il compito di matematica, probabilmente poi lo copierai da un altro domani mattina in tutta fretta, è serio questo? Oppure: tu condanni come cattiva la situazione generale e intanto non ti preoccupi di portare a termine il tuo bisogno, il compito che ti ha affidato, la camera a casa è ancora in disordine e il componimento avrebbe dovuto essere finito ieri. Può il mondo diventare migliore se tu non fai quel dovere che appunto ti compete? Che significato ha in questo caso agire seriamente? È bellissimo questo testo di Romano Guardini. Nulla vada perduto a partire dalle piccole cose. È nella fedeltà al poco che si vede la grandezza di una persona. Sì, io penso di sì. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel mondo, nel molto. Eppure a volte noi pensiamo che siccome dobbiamo fare cose importanti possiamo tralasciare la quotidianità. E invece sappiatelo, voi che stirate i panni, li lavate, cucinate, pulite la casa, queste sono piccole azioni che sono vere briciole. E quando non ci sono, si vede. Si vede. La fedeltà nel poco, anche questa è spiritualità, non è che queste cose non c'entrano con la fede e con la spiritualità. Raccogliere i pezzi avanzati significa cura dei particolari, tutto è prezioso. Come detto anche prima, anche i poveri, significa non trascurare nulla, avere a cuore tutte le relazioni. Significa trattare le persone tutte allo stesso modo. Non è che il vescovo conta di più del povero. Non è che il parroco conta di più del sacrestano. Ogni uomo è persona e deve essere guardata negli occhi allo stesso modo. Io penso davvero che aveva ragione Paolo Borsellino quando diceva: a fine mese, quando ricevo lo stipendio, faccio l'esame di coscienza e mi chiedo se me lo sono meritato. Dice: la rettitudine, quella che ho imparato dalle persone semplici come i miei genitori o uomini e donne che servono alla società senza finire sui giornali, ma con la fedeltà quotidiana che permette al mondo di non soccombere. Senza queste briciole non ci sarebbe la Chiesa. E poi c'è questa libertà dal potere di Gesù. Vogliono farlo re, ma lui se ne va. Gesù è posto di fronte a un bivio: tornare alle folle come il Messia vittorioso, convincente, o scegliere la via del Messia sconfitto. Non so se avete mai letto un romanzo lungo ma bellissimo di Fedor Dostoevskij, intitolato I fratelli Karamazov. Vorrei leggervi un passaggio suggestivo dove dice così. È dentro la leggenda del grande inquisitore, dove appunto si dice che Gesù si ripresenta sulla terra, si ripresenta nella Spagna del 500, quella con l'inquisizione, e non viene capito. E allora il grande inquisitore gli dice a Gesù: con il pane ti veniva dato un vessillo inconfutabile, dagli il pane e l'uomo si inchina. giacché non c'è nulla di più inconfutabile del pane, giacché il segreto dell'esistenza umana non è vivere per vivere, ma avere qualcosa per cui vivere. Ci sono tre poteri, dice il grande inquisitore, solo tre poteri sulla terra che possono sconfiggere e soggiogare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli e renderli felici. Essi sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Tu rifiutasti il primo, il secondo e il terzo, e ne desti l'esempio per primo. Gesù fa una scelta, prende le distanze dalle folle dei discepoli che avevano attesa sul suo essere Messia forte e potente. In questa pagina di Vangelo, poco dopo, Gesù mostra fermezza. In Giovanni 6,26, andate a leggerlo se avete la Bibbia, Gesù dice: «Voi mi cercate non per i segni visti, ma per quel pane che vi ha saziato». Subito dopo, nella sinagoga di Capernao, inizia un lungo discorso, anche complicato, dove peraltro si definisce pane della vita. Ma cosa poteva capire la gente? Cosa capivano i discepoli quando diceva di mangiare la sua carne e bere il suo sangue? Lo smarrimento e il fatto che molti se ne vadano è comprensibile. Anche i discepoli sono messi alla prova. Gesù sta lavorando a fondo per sciogliere ogni malinteso e scoraggia i discepoli che intendono seguirlo senza mettere in discussione se stessi o per motivi di comodo. Sembra dire: siete ancora in tempo ad andarvene. Gesù non usa le risorse per sedurre o comprare consensi, ma per rivelare all'uomo la via del Vangelo, la porta stretta, ma unica strada per la felicità, anche se diversa dalle attese troppo umane. Gesù ci educa a non cercarlo per i benefici, ma perché Lui è il Signore della vita, per il pane vero, non per quello che poi mangi ma hai ancora fame. Vorrei concludere con un racconto che mi ha colpito molto e che mostra come piccoli gesti di bene e di bellezza possono aiutare a superare i pregiudizi e generare altro bene, pur in mezzo a tanto male. Anche questo racconto è una piccola briciola, una briciola di bene che però ne genera altro. È tratto da un testo intitolato Pane Nostro. Dice così: era in corso la guerra mondiale, la seconda del secolo alle nostre spalle. Nella mia infanzia ho vissuto 4 anni di fame, ho assaggiato il pane delle 7 croste. Mio padre era stato deportato in un campo di concentramento, con la semplice motivazione che proveniva da una nazione con la quale il paese in cui vivevamo era in stato di guerra. Era fuggito dalla Russia, tormentata dopo la rivoluzione 20 anni prima che la Germania tornasse a farle guerra. Chiamato alle armi da una Jugoslavia che si stava sfaldando per la prima volta, era stato fatto prigioniero come soldato semplice. La maggior parte di quelli che erano stati deportati con mio padre non sono sopravvissuti. E lui invece per miracolo si è salvato. Quando lo rividi, facevo fatica a riconoscerlo. Tra la fine del 1942 e l'inizio del 43 vi fu uno degli inverni più tremendi del secolo. Mio padre si trovava ai lavori forzati nella Germania del Nord. Tagliavano i boschi per aprire una nuova ferrovia più ampia e più idonea al rifornimento dei soldati e alla conquista del territorio. Un piccolo gruppo di 5 o 6 detenuti, vestiti di stracci e con zoccoli di legno, provati dal gelo e affamati, tornava verso sera nella baracca. Non somigliavano più a degli uomini, erano l'ombra di noi stessi. Uno sconosciuto venne loro incontro sullo stretto sentiero e l'invitò a entrare in casa. Entrammo in una casa con diffidenza, insieme con la guardia che ci custodiva e sorvegliava. Erano i giorni che precedevano il Natale. La dimora era calda e gradevole. Il padrone di casa era un pastore protestante. Seguendo l'indicazione di Abramo nel libro della Genesi, offrì a quegli ospiti sconosciuti ciò che aveva e poteva. Innanzitutto li fece scaldare, lavare, radere. A tavola ci fu una fetta di pane e un bicchiere di vino per tutti, come si conviene alla festività cristiana la sera della vigilia di Natale. In segno di gratitudine mio padre si sedette al pianoforte ed eseguì una parte di un'antica liturgia russa. Naturalmente così come poteva, con le dita irrigidite, dalla fatica e dal freddo. Da quella volta non identificherò mai più quelli che lo avevano chiuso nel campo con il popolo a cui appartenevano. In ogni campo di frumento ci sono delle male piante, ripeteva. Quante ne abbiamo viste in Russia, in Ucraina, nella mia odessa natia. Il detenuto abbracciò il pastore abbracciò il detenuto, la guardia non denunciò né l'uno né l'altro. Anche durante la guerra mondiale ci furono episodi di umanità, troppo pochi, ma ce ne sono stati. Tornato a casa, dopo la guerra, nella piccola città dove ci eravamo rifugiati presso alcuni nostri parenti poveri, vedeva passare per strada soldati tedeschi prigionieri di guerra. Venivano trattati spietatamente, con spirito di vendetta, erano affamati e sfiniti. Ma mi ricordo che gli spuntavano le costole sotto gli abiti laceri. Anche per noi allora il cibo scarseggiava. La guerra ci aveva portato via tutto, ma era tornata la speranza che non sarebbe mai stato più così. Un giorno mio padre tagliò a metà del pane che ricevevamo due volte alla settimana per l'intera famiglia e mi disse: portalo ai prigionieri tedeschi, fa attenzione che nessuno ti veda, perché se no ci denunceranno accusandoci di collaborare con gli ex occupanti. Mi avvicinai di soppiatto a quegli uomini, strisciando e portando sotto la camicia il pane la cui crosta mi graffiava il petto. Il prigioniero tedesco a cui lo diedi si mise letteralmente a piangere, poi lo divise con due compagni che subivano lo stesso suo destino. È un racconto vero che ci aiuta anche a capire l'attualità di questa pagina di Vangelo e ci fa capire come la logica della condivisione, la logica delle briciole, la logica che nulla vada perduto e che tutto vada condiviso è una grande chance che abbiamo anche noi in questo tempo. Adesso questo pane lo adoreremo perché è Gesù Eucaristia. Allora questa sera nello spazio di silenzio facciamo un pochettino di adorazione eucaristica che ci serve proprio perché abbiamo messo al centro il pane. Eucaristia ai poveri, lo dicevamo la prima sera, stando insieme, questa pagina ce lo narra e poi continueremo la preghiera personale. Prima della benedizione eucaristica volevo darvi Lazio da vivere nella giornata di domani. Vorrei che Lazio provasse ad andare nella direzione del raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Vorrei che ci soffermassimo soprattutto nel Lazio sul nulla vada perduto. Può capitare nella nostra vita anzi capita, che per tanti motivi si rischiano a volte di perdere alcune relazioni significative, un litigio, un'incomprensione, un non sentirsi capiti, un'incuria, e così vanno persi dei legami, vanno perse delle briciole, anche delle briciole d'amore, delle briciole di cura. Allora ciascuno di noi provi a pensare a qualche situazione che ci dispiace se vada, che vada perduta, che ci dispiace che sia lì, però ci vuole un primo passo, ci vuole qualcosa, ci vuole il coraggio magari di prendere il telefono e mandare un messaggio piuttosto che fare una telefonata, piuttosto che andare a trovare una persona. Provate a pensare, lasciate che lo spirito vi suggerisca, perché se lasciate che lo spirito lavori, ve ne arriveranno anche 5 di cose da fare, ma ne basta una per stasera. Che cosa posso fare perché nulla vada perduto, perché si possa recuperare questa cosa? Allora, questo Lazio vuole essere proprio un cercare di raccogliere qualche briciola che è caduta. Briciole di legami, briciole di cose da fare. Magari non sono tanto delle persone, ma degli impegni che ci siamo presi. Dovevamo fare quel lavoro, ah sì, è vero. Che però, se tante volte non si fa subito, poi si tende continuamente a rimandare, finché poi non si fa più. Ecco, Lazio è un po' questa. Se poi non avete capita bene, venite dopo, ve la spiego più concretamente, ma spero di essere stato abbastanza chiaro.
Il canto numero 533.